Se state ascoltando questo audiocorso su un apparecchio stereo, queste parole dovrebbero giungervi dalla cassa di destra e queste dalla cassa di sinistra. Che cosa spinge una persona o un gruppo ad affrontare una determinata partita di calcio o qualsiasi situazione in maniera totalmente motivata? E un'altra ad affrontare la stessa situazione in maniera totalmente o parzialmente demotivata? Che cosa determina la
Cosa
differenza nelle
determina la
azioni delle
differenza
persone?
nelle azioni delle persone?
Una cosa dovrebbe essere chiara anche a te. Le persone sono esseri umani che non agiscono a caso. Tutto quello che facciamo è determinato da un motivo. Forse non ne siamo a conoscenza. Ma dietro a ogni comportamento umano c'è una potente forza emozionale. Questa forza investe tutti gli aspetti della nostra vita, dalle competizioni sportive al rapporto con la famiglia, dalle finanze alle relazioni sentimentali, al nostro corpo, al nostro cervello. Che cos'è questa forza che ci sta controllando e che ci controllerà per tutto il resto della nostra vita? Allora, se vogliamo partire dal generale, sono due le parole chiave che ci interessano che riguardano la motivazione. Sono le due grandi forze emozionali che determinano quello che gli esseri umani fanno, qualsiasi decisione prendono. Ogni cosa che facciamo è guidata da queste due parole, che sono piacere e dolore. Comprendere bene e utilizzare al meglio le forze del piacere e del dolore ti permetterà una volta per tutte di spingerti, quindi di motivarti, verso la direzione che vuoi, in qualsiasi momento tu la voglia. Invece, al contrario, non capire il significato di queste due forze ti condannerà in futuro ad una vita di azione e reazione seguita da comportamenti istintivi. Forse ti sembrerà un po' troppo semplicistico quello che ti sto dicendo, ma prova a pensarci un pochettino. Perché a volte riesci a motivarti e altre volte no? Perché a volte i tuoi atleti scendono in gara con l'adrenalina che gli esce dal cervello e altre volte sembrano dei pappamolli? Perché a volte non fai certe cose che sai di dover fare? D'altra parte, che cosa significa rimandare? E come mai? A volte accade che tu sai di dover fare qualcosa, ma non ti decidi a farlo. Perché? La risposta è semplice. Perché tu sei convinto che fare quella cosa ti provocherebbe più dolore che semplicemente rimandarla un altro giorno o un altro momento. E quindi la rimandi per non provare quel fastidio, per non sentire quel dolore. Prendiamo l'esempio di chiedere un aumento. Tu sai che ti meriti un aumento, sai che è giusto chiederlo, ma il solo fatto di andare a chiederlo ti fa star male o ti provoca un certo fastidio. E così trovi una scusa per rimandare di chiederlo. Ma non ti è mai capitato invece di provare a rimandare una certa cosa così tante volte da sentire in un determinato momento tutto ad un tratto il forte impulso a farla, cioè di agire? Per esempio, ti è mai capitato di prendere una multa? Sai che la devi pagare, ma rimandi continuamente il tuo pagamento. Quando però arriva l'ultimo giorno, l'impulso qual è? È quello di correre immediatamente a pagarla, perché sai che se non la paghi entro quel giorno, raddoppierà. Che cosa è cambiato? Che cosa è successo? Hai cambiato quello che associavi al piacere e al dolore. Di colpo, non agire è diventato più penoso che rimandare. E allora, ti faccio qualche altra domanda. Che cos'è che ti impedisce di avvicinare la donna dei tuoi sogni? Che cosa ti impedisce di telefonare a quel direttore sportivo, presidente o quell'amico influente che ti permetterebbe più possibilità di aver carriera? Perché continui a rimandare il momento di cominciare quella famosa dieta? Perché continui a rimandare il momento di smettere di fumare? Perché non hai assunto personalmente il controllo della tua vita? Che cos'è che ti impedisce di fare tutto quello che ti serve a rendere la tua vita esattamente come te la sei immaginata o come la vorresti? Anche qui La risposta è semplice. Anche se sai che queste azioni ti gioverebbero e che in definitiva potrebbero apportare piacere alla tua vita, non entri in azione semplicemente perché in quel momento associ più dolore all'idea di fare quello che è necessario che all'idea di perdere l'occasione. Ad esempio, quando rimandiamo qualcosa, lo facciamo perché l'idea di compiere una determinata azione ci provoca dolore, magari per paura di quello che potrebbe succedere, oppure semplicemente perché quella cosa ci annoia. Quando le conseguenze di non farlo diventano più dolorose dell'idea di farlo, allora ci mettiamo in azione. Un fumatore, ad esempio, decide di smettere di fumare quando il dolore associato al farlo diventerà maggiore delle sensazioni piacevoli che il fumo gli dà. Quindi tutto quello che io e te facciamo, lo facciamo o per il bisogno di evitare il dolore o per il desiderio di procurarci il piacere. Tutti, e dico tutti gli esseri umani, sono spinti da queste due grandi forze e compiono azioni per allontanare il dolore o per avvicinarsi più possibile al piacere. Devi sapere che tutti gli esseri umani, per sopravvivere e per riprodursi, hanno installato nel loro DNA un programma che consiste nel evitare il più possibile il dolore e raggiungere il più possibile il piacere. Tu sei una macchina biologica. Le tue motivazioni in questa vita sono semplici, ma non banali. Vivere e amare. Il tuo cervello è un computer sofisticatissimo che monitora costantemente, in ogni momento e in ogni situazione e in maniera perfetta, questo processo di valutazione tra piacere e dolore. Ma qual è adesso, tra queste due forze, dolore e piacere, che spinge di più gli esseri umani ad agire? Bene. Devi sapere che a breve termine sicuramente è il dolore che motiva gli esseri umani in maniera più veloce. Infatti, tutti noi siamo disposti a fare molto di più quando dobbiamo tirarci fuori da un guaio piuttosto che per migliorare una situazione già buona. Per esempio, che cosa ti motiverebbe di più? Impedire a qualcuno di rubarti i 100.000 euro che per te rappresentano i risparmi di 5 anni? Oppure la possibilità di guadagnare 100.000 euro nei prossimi 5 anni? Altro esempio. Se hai fatto un acquisto da 1.000 euro con un pagamento dilazionato a 15 giorni e sai che ti mancano sul tuo conto 300 euro per coprire quella cifra in quella determinata giornata, sicuramente in quei 15 giorni ti sbatterai come un matto per trovare quei 300 euro che ti mancano, perché sai che se non copri tutta la cifra che devi pagare potresti passare un po' di guai con la tua banca. Se invece tu già guadagni 10.000 euro, quindi già una cifra abbastanza elevata, sono sicuro che non ti faresti in quattro allo stesso modo per guadagnarne 10.300. Le persone sono disposte a fare di più per fuggire da una situazione che potrebbe arrecargli dolore, piuttosto che per raggiungere una situazione di piacere. Per molti il timore di perdere qualcosa è assai più forte del desiderio di vincere o di ottenere qualcosa in più rispetto a quello che hanno. Il fatto è che in genere la gente è più disposta a darsi da fare per non perdere qualcosa o per tenersi quello che ha già conquistato, piuttosto che correre gli inevitabili rischi o fare più sacrifici per ottenere quello che davvero vuole dalla vita. Comprendi quello che io voglio dire? Quindi, il dolore spesso è una grande leva motivazionale su cui agire. Penso che anche tu hai in passato preso delle decisioni immediate e agito immediatamente spinto dalla forza del dolore. Che ne so, per esempio, chi ha smesso di fumare? Le persone che hanno smesso di fumare spesso sono state motivate dal dolore. Cioè, se ci pensate, un fumatore ha entrambe queste due forze collegate alla stessa cosa, piacere e dolore. Prova piacere nel fumare, se no non fumerebbe, e prova dolore associato alla sigaretta perché sa che gli fa male. Lui lo sa che gli fa male. Se lo dimentica, qualcuno che è stato un fumatore o un non fumatore, prima o poi glielo ricorderebbero. E se è il caso, nel pacchetto delle sigarette, lui stesso trova che il fumo nuoce alla salute. Il fumatore, non c'è dubbio, sa che il fumo gli fa male. Infatti, tutti i fumatori si dicono e dicono agli amici o ai propri figli: lo so che devo smettere di fumare, non c'è bisogno che me lo ricordi, prima o poi lo farò. Però in questo caso il nostro cervello agisce come se fosse una bilancia, mette sui due piatti il piacere e il dolore e poi stabilisce con precisione chi pesa di più. Bene, nel caso di un non fumatore, il livello di dolore è superiore rispetto al livello di piacere. Per questo non fuma. Mentre nel caso di un fumatore, invece è il contrario. Il livello di piacere è maggiore rispetto al livello di dolore e quindi continua a fumare. E finché il livello di piacere per un fumatore nel fumare è maggiore rispetto al dolore del fumare, il fumatore continuerà a fumare tranquillamente. Non so se sono riuscito a farmi comprendere. Credo che la maggior parte delle persone che ha smesso di fumare abbia smesso perché in qualche modo ha iniziato ad associare dolore all'azione del fumare. Voglio farti un altro esempio di associazione al dolore e al piacere. Per esempio, potrebbero essere quello delle diete. Ci sono molte persone che nel momento in cui sono ingrassate hanno deciso di mettersi a dieta e sono tornate di nuovo subito in forma, cioè sono dimagrite. Queste persone che hanno smesso di mangiare cibo in eccesso seguendo una corretta alimentazione spesso sono state motivate dal dolore di vedersi grasse, che ne so, davanti allo specchio, o dal dolore che hanno provato nel dare importanza alle parole che le persone hanno dato a loro e che in qualche modo avrebbero potuto giudicarle, che ne so, un marito, la moglie o gli amici. Ma queste persone sanno anche quanto è gustoso mangiarsi un gelato con la panna o una ricca pietanza appetitosa. Se ci pensi, queste persone hanno entrambe queste due forze, piacere e dolore, collegate alla stessa cosa. Piacere, se no non mangerebbero per golosità, e dolore, se no non soffrirebbero quando si guardano allo specchio e si vedono grasse. Però è ovvio che una persona fuori peso, il piacere di mangiare in continuazione messo sul piatto della bilancia è maggiore rispetto al dolore che proverebbe guardandosi allo specchio. E quindi, finché il livello di piacere associato al mangiare per queste persone è maggiore rispetto al dolore che proverebbe nel farlo, questa persona continuerà a mangiare continuamente, seguendo il suo istinto e inevitabilmente ingrassando sempre di più. Non so se sono riuscito a farmi comprendere anche con questo esempio. Voglio farti un altro esempio, un po' paradossale. A lungo termine, i veri cambiamenti avvengono solo quando il nuovo comportamento o il nuovo stile di vita diventa piacevole, ossia quando non dobbiamo più sforzarci con la forza di volontà di mantenere il nuovo stile di vita acquisito che ha sostituito
Che ha
quello vecchio.
sostituito quello vecchio.
Per la maggior parte della gente, mettersi a dieta è un dolore psicologico enorme, rappresenta una costrizione nel farlo. Se la persona che si mette a dieta lo fa esclusivamente con la forza di volontà, senza sostituire il vecchio comportamento, quindi del mangiare in continuazione, con quello nuovo, imponendoci fin da subito una certa disciplina per seguire una dieta con una certa regolarità e continuità, arriverà prima o poi a raggiungere l'obiettivo di peso prefissato all'inizio della dieta. Ma che cosa succede il più delle volte quando si utilizza la forza della volontà? Che finalmente, felice questa persona per il risultato raggiunto, per l'obiettivo che ha raggiunto, festeggerà e, ponendo fine ai suoi sforzi, ritornerà nei giorni seguenti a mangiare come faceva prima di iniziare la dieta. E quindi, gratamente, cosa succederà? Ritornerà al vecchio regime alimentare e riacquisterà in breve tempo lo stesso peso. Bene, ti voglio informare che ci sono state fatte alcune statistiche che parlano chiaro. Questo schema è così diffuso, cioè le persone che decidono di dimagrire con la forza della volontà e poi ritornano a rimangiare una volta che hanno raggiunto quell'obiettivo, è così diffuso che oltre il 97% delle
97%
persone
delle
che si
persone che si
sottopongono a una
sottopongono a una
dieta
dieta
entro 3 anni
entro 3 anni
dal risultato
dal
raggiunto
risultato
arrivano
raggiunto
addirittura a
arrivano
superare il peso che
addirittura
avevano
a
prima di
superare il
sottoporsi al
peso che
trattamento.
avevano
Le poche
prima di
persone
sottoporsi al
che,
trattamento,
dopo
le
essersi
poche
messe a
persone
dieta,
che dopo
mantengono per
essersi messe a
sempre e
dieta
senza alcuno
mantengono per
sforzo il peso
sempre e
raggiunto,
senza
sono
alcuno
quelle che
sforzo.
hanno piano piano associato dolore, come abbiamo detto prima, al vecchio regime alimentare e piacere al nuovo regime alimentare, convincendoci giorno dopo giorno che alimentarsi correttamente e fare esercizio fisico con la regolarità le fa star bene fisicamente, che sono più belle senza quei chili di troppo, che sono più attraenti, che sono più affascinanti, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti questi pensieri che la loro mente produce e lo stato d'animo che gli deriva da questi pensieri è estremamente piacevole per loro e non rappresenta in nessun modo qualcosa che richieda un intervento eccezionale
Di
di volontà.
volontà.
L'esperienza di associare dolore o piacere verso qualcosa l'abbiamo vissuta tutti quanti, chi più chi meno, sicuramente almeno una volta nella nostra vita. Per esempio, non ti è mai successo di fare indigestione di qualche cosa che hai mangiato o hai bevuto? Non so, magari quando eri più giovane. Eppure, quella era una cosa che ti piaceva tantissimo. Ma che cosa è accaduto in quel momento? Da quel preciso giorno non lo hai più toccato. Anzi, soltanto sentire l'odore di quella cosa ti faceva star male, ma male, male, male. Hai avuto un'esperienza di questo tipo? Con che cosa? Ti ricordi? Per esempio, a me è successo con la crema di whisky. La crema di whisky mi è sempre piaciuta, ogni tanto in compagnia, diciamo che con gli amici, mi piaceva bere uno, due, al massimo bicchierini. Una sera però in compagnia di amici ho esagerato un pochino fino a star male, ho esagerato talmente tanto da non ricordare più nulla della sera precedente. Sono quelle sere che un po' fai baldoria, sai che un po' ti trovi in compagnia con le persone giuste, allora cosa succede? Che esageri un pochettino. Ebbene, che cosa è successo? Che da quel giorno non ho mai più bevuto neanche un bicchierino di crema di whisky. E ancora oggi, se ci penso a distanza di tantissimi anni, se sento solo l'odore inizio a star male. Se anche tu hai avuto un'esperienza di questo tipo, è interessante comprendere che cosa è successo. Fino a quel giorno, il fatto di pensare, di mangiare, o bere quella cosa ti faceva star bene e ti faceva stare ancora meglio quando la potevi assaporare con la
Orale.
tua bocca. Ma è bastata una sola volta che il tuo cervello ha associato forte dolore a quella cosa che, pam, da quel giorno non ne hai più voluto sentir parlare e neanche sentire l'odore, anche se prima ti piaceva da morire. A volte solo il sentire quella voce o quella frase, o solo sentir l'odore, o solo il pensiero di immaginare di bere o mangiare quella cosa, o di andare, che ne so, in qualche posto, di incontrare qualcuno, ti dà fastidio o ti fa star male. In un solo istante, in quel giorno, c'è stato un cambiamento. Qualcosa di dentro di te è cambiato. Quando ero in compagnia, ho smesso di bere quello che più mi piaceva. Solo per il semplice fatto che la mia mente cosa ha fatto? Ha associato del dolore. Molti credono che fare un cambiamento sia complicato e che ci voglia molto tempo affinché questo possa avvenire. Come abbiamo visto, non è così. E a maggior ragione io non ci credo. Credo che se si toccano le leve giuste, il cambiamento avviene molto velocemente, istantaneamente. Mi piaceva una cosa, ero innamorato di quella persona o di quella cosa, ad un tratto, tum, succede qualcosa e non ne sono più attratto. Però devono essere toccate le leve giuste. E il piacere e il dolore sono due delle leve motivazionali più potenti ed
Più
efficaci che esistono
potenti
per
ed
operare un
efficaci che
cambiamento
esistono.
veloce. E allora, essere motivati, che cosa significa? Decidere prima di tutto che cosa volete realmente, in modo da avere una meta verso cui andare. Più precisi riuscite a essere a riguardo a quello che volete, più chiarezza avrete, più potere avrete a disposizione per ottenere rapidamente ciò che volete. Poi, una volta deciso cosa vogliamo con
Dobbiamo
precisione,
associare
dobbiamo
una volta
associare
per
un'enorme
piacere
quantità di
a dove
piacere
vogliamo
a dove
andare.
vogliamo andare, all'obiettivo che vogliamo raggiungere, è un'enorme quantità di dolore all'idea di non farcela, all'idea di non poterlo raggiungere, all'idea di non poterlo realizzare. Riesco a farmi comprendere? Ti è mai capitato in un preciso istante di essere talmente motivato e convinto di fare quella cosa che se anche il tuo migliore amico ti avesse detto Fai tutti questi
sacrifici
sacrifici e se poi
e
non ci
tu in quel
riesci,
momento sicuramente gli avresti risposto immediatamente. Non lo dire neanche per scherzo.
Io ci riesco, punto e basta. Non esiste che io non ci riesca. In un modo o nell'altro io ci riesco. Quella cosa la ottengo. Non è vero che dentro di sé una persona motivata si dice queste cose motivazionali? In quel momento, sai come si comporta la sua mente? Associa
Associa
talmente tanto
talmente
dolore
tanto
all'idea
dolore
di non
all'idea di non
farcela, di
farcela.
non riuscire a raggiungere quell'obiettivo, di incontrare quella persona, di non telefonare, eccetera, eccetera, che non prende neanche in
Che non
considerazione il
prende
fatto di
neanche in
poter fallire,
considerazione il fatto
il
di
fatto di
poter
non
fallire,
poterci
il
riuscire.
fatto di non poterci riuscire.
E
E
subito
subito
dopo
dopo
associa
associa
talmente
talmente
tanto
tanto
piacere a
piacere a
raggiungere
raggiungere
quella
quella
cosa
cosa
là
là
da
da
immaginarsi
immaginarsi
che
che
una
una
volta
volta
ottenuta
ottenuta
starà
starà
bene,
bene,
si
si
sentirà
sentirà
meglio.
meglio.
All'opposto, nel momento in cui eravate totalmente demotivati, non era per niente piacevole muoversi o agire. Anzi, era doloroso affrontare quella situazione o fare o dire quella determinata cosa. Quindi, che cosa succedeva dentro di noi? Nonostante sapessimo benissimo che non fare nulla avrebbe significato rimanere nella stessa situazione negativa, succedeva che il solo pensiero di uscire dalla zona di comfort ci faceva star male. Quindi, cosa facevamo? Se per noi agire o fare quella cosa o dire quella cosa era dolorosa, non agivamo, rimanevamo paralizzati, pur consapevoli che non agendo saremmo rimasti sempre dentro quella stessa situazione negativa, chiamata zona di comfort. Se vogliamo vedere questa situazione da un'altra angolazione, stare fermo e non agire per noi in quel momento era più piacevole del semplice fatto di muoversi per fare quella cosa. Quindi, ricapitolando, motivazione significa associare piacere a quello che vogliamo fare o a dove vogliamo andare e associare dolore a rimanere fermi dove si è nella propria posizione di comfort. Se siamo bravi ad associare piacere a dove vogliamo andare e associare dolore alla situazione negativa, abbiamo molte probabilità di muoverci verso il nostro obiettivo con una forte motivazione. Quando una persona fa queste due associazioni, agisce immediatamente, perché il cervello è stato programmato, ti ricordo, fin dalla sua nascita in questa maniera: evitare il dolore e provare piacere. Quindi, se associo dolore alla situazione in cui mi trovo adesso e associo piacere alla situazione in cui dovrei andare per stare meglio, mi muovo subito verso la situazione che mi fa star meglio, senza nessun sforzo, e sono più motivato a farlo. Infatti, se ci pensi un attimo, quando fai una cosa o un lavoro che ti piace e quindi sei motivato a farlo, senti
Senti
la
la
fatica?
fatica?
Stai per caso a guardare continuamente l'orologio, sperando che arrivi l'ora in cui smetterai di lavorare? No, assolutamente no. Non ti è mai capitato di parlare con qualcuno con cui stai veramente bene, a tuo agio, in sua compagnia, e questa cosa ti faceva stare talmente bene che non ti sei neanche accorto che il tempo è volato via così velocemente? Attenzione però, queste due potenti leve che puoi crearti da solo, che puoi utilizzare da solo, devono essere costruite dentro di te e non acquistate dall'esterno. Quindi, quando veniamo motivati dall'esterno o da qualcuno che ci motiva o da qualche cosa che vediamo, per esempio, questa motivazione può funzionare a volte per un breve periodo. Per esempio, ti faccio un esempio di quando io ero piccolino. Non so, avrò avuto circa 12-13 anni. A me piaceva moltissimo vedere i film di Kung Fu. E da piccolo mi capitava di essere molto motivato quando andavo a vedere questi film. Tutte le volte mi ricordo che quando uscivo dal cinema io credevo di essere Bruce Lee e i miei amici pure. In quel momento eravamo al massimo della motivazione, eravamo talmente gasati e motivati che avremmo fatto qualsiasi cosa per diventare come Bruce Lee. Ci saremmo anche buttati, per esempio, da un terzo piano di un palazzo, se ci avessero, per esempio, detto che quella era l'unica maniera per diventare uguali al nostro eroe. Peccato che, quando però arrivavo a casa, quindi passavo un po' di tempo, l'adrenalina che mi aveva pervaso il cervello lungo tutto il tragitto era già terminata. E Bruce Lee mentalmente scompariva da dentro di me per lasciare posto a chi? A me stesso, Marco Mezzisola.
La vera motivazione, quella che ti fa scalare più e più volte la stessa montagna senza fare alcuna fatica, arriva da dentro noi stessi. Non ce la possono dare gli altri all'esterno, o meglio, ce la possono dare, ma una motivazione che è di breve durata. E dato che questa motivazione è un'energia speciale che creiamo all'interno di noi, le persone ci possono dire tutto quello che vogliono, ma se poi noi non
Non
siamo
siamo
capaci
capaci
di
di
associare
associare
piacere
piacere
a
a
dove
dove
vogliamo
vogliamo
andare
andare
e
e dolore
dolore
allo
allo
stare
stare
fermo
fermo
in
in quella
quella posizione e
posizione e
quindi
quindi
a
a
non
non
cambiare,
cambiare,
quelle
quelle
parole
parole
che
che
ci
ci
dicono
dicono
ci
ci
possono
possono
motivare,
motivare,
ripeto,
ripeto,
per
per
un
un
breve
breve
periodo,
periodo,
ma
ma
non
non
per
per
sempre.
sempre.
Adesso voglio farti una domanda. Secondo te, ci sono delle aree della tua vita in cui sei sempre motivato? Certo che sì. Per esempio, nel settore sentimentale, potresti avere una donna di cui sei innamorato e solo per questo fatto sei sempre motivato a dare il meglio di te, anche quando la incontri e soprattutto quando ci sta insieme. Per esempio, nel settore lavorativo, potresti fare un lavoro che ti piace con passione e anche se ti facesse guadagnare poco, lo continueresti a fare. Anche se è un secondo lavoro, per esempio, e dovessi lavorare 5, 6, 7 ore complessivamente nella giornata, alla fine vai a lavorare 12 ore al giorno, difficilmente lo cambieresti con un altro lavoro, perché c'è qualcosa dentro di te che ti spinge a farlo. E anche se ci fossero dei momenti in cui le cose non vanno come vorresti, di certo non lo cambieresti. Ci sono tantissimi allenatori che allenano gratuitamente, oppure con un pochissimo rimborso spese, eppure lo fanno lo stesso perché hanno quella passione che li spinge, quella passione che li porta ad andare dentro il campo, che li porta ad aiutare le altre persone a migliorare, bambini o i ragazzi o gli adulti, perché vogliono trasmettere qualche cosa. E questo lavoro, questo doppio lavoro, questo hobby lo fanno con talmente passione che lo farebbero anche gratis. E quella cosa che spinge queste persone a farlo comunque vadano le cose, si chiama motivazione e
E
ce l'hai
ce l'hai
dentro.
dentro.
Nessuna
Nessuna
persona
persona
o
o
situazione
situazione
esterna
esterna
te
te
la
la
può
può
trasmettere
trasmettere
in
in
maniera
maniera
continuativa
continuativa
e
e
per
per
un
un
lungo
lungo
periodo.
periodo.
Sì,
Sì,
magari
magari
un
un
buon
buon
manager,
manager,
un
un
buon
buon
capo,
capo,
un
un
buon
buon
datore
datore
di
di
lavoro,
lavoro,
un
un
buon
buon
allenatore,
allenatore,
un
un
buon
buon
leader
leader
ti
ti
può
può
in
in
qualche
qualche
modo
modo
stimolare
stimolare
a
a
fare
fare
quella
quella
cosa
cosa
là,
là,
al
al
massimo
massimo
delle
delle
tue
tue
possibilità.
possibilità.
Ma
Ma
questa
questa
motivazione
motivazione
rimane
rimane
viva
viva
in
in
te
te
stesso
stesso
solo
solo
per
per
un
un
breve
breve
periodo.
periodo.
Siamo
Siamo
poi
poi
noi
noi
che
che
dobbiamo
dobbiamo
agire
agire
interiormente
interiormente
e
e
tirare
tirare
fuori
fuori
da
da
dentro
dentro
tutte quelle risorse, tutta
tutte
quella
quella
determinazione,
determinazione,
quel
quel
coraggio,
coraggio,
quella
quella
tenacia,
tenacia,
quella
quella
grinta
grinta
che
che
ci
ci
serve
serve
per
per
poter
poter
fare
fare
quelle
quelle
cose
cose
con
con
la
la
massima
massima
energia
energia
e
e
passione.
passione.
Quindi,
Quindi,
come
come
abbiamo
abbiamo
più
più
e
e
più
più
volte
volte
sottolineato,
sottolineato,
piacere e
piacere e
dolore
dolore
sono
sono
le
le
due
due
forze
forze
che
che
ci
ci
guidano
guidano
nella
nella
nostra
nostra
vita.
vita.
Ci
Ci
guidano
guidano
nell'agire,
nell'agire,
ci
ci
guidano
guidano
nel
nel
fare,
fare,
ci
ci
guidano
guidano
nel
nel
prendere
prendere
le
le
decisioni
decisioni
e,
e,
come
come
dicevamo
dicevamo
prima,
prima,
non
non
è
è
nient'altro
nient'altro
che
che
piacere
piacere
che
che
noi
noi
andiamo
andiamo
ad
ad
associare
associare
a
a
dove
dove
vogliamo
vogliamo
andare
andare
o
o
a
a
cosa
cosa
vogliamo
vogliamo
ottenere
ottenere
e
e
dolore
dolore
che
che
andiamo
andiamo
ad
ad
associare
associare
alla
alla
situazione
situazione
in
in
cui
cui
in
in
questo
questo
momento
momento
mi
mi
trovo,
trovo,
al
al
posto
posto
in
in
cui
cui
adesso
adesso
sto,
sto,
a
a
quella
quella
cosa
cosa
che
che
in
in
questo
questo
momento ho,
momento ho,
a
a
quelle
quelle
cose
cose
che
che
in
in
questo
questo
momento
momento
attuale
attuale
ho.
ho.
Allora,
Allora,
ti
ti
potresti
potresti
domandare,
domandare,
perché
perché
le
le
persone
persone
rimandano
rimandano
tutte
tutte
quelle
quelle
decisioni
decisioni
che
che
sanno
sanno
che
che
le
le
faranno
faranno
star
star
bene
bene
se le
se le
andranno
andranno
a
a
prendere?
prendere?
Ti
Ti
è
è
mai
mai
capitato
capitato
di
di
decidere
decidere
di
di
fare
fare
una
una
cosa
cosa
con
con
determinazione
determinazione
e
e
poi
poi
quando
quando
era
era
l'ora
l'ora
di
di
andarla a
andarla a
fare,
fare,
di
di
rimandarla?
rimandarla?
Senza
Senza
neanche
neanche
aver
aver
provato a
provato a
fare
fare
la
la
prima
prima
azione
azione
o
o
la
la
prima
prima
mossa
mossa
verso
verso
quella
quella
cosa
cosa
che
che
ti
ti
eri
eri
preposto
preposto
di
di
fare.
fare.
Quante
Quante
volte
volte
ti
ti
sei
sei
detto:
detto:
basta,
basta,
adesso
adesso
sono
sono
stufo,
stufo,
adesso
adesso
decido
decido
di
di
dimagrire,
dimagrire,
oppure
oppure
adesso
adesso
smetto
smetto
di
di
fumare,
fumare,
perché
perché
so
so
che
che
se
se
inizierò
inizierò
la
la
dieta
dieta
o
o
smetto
smetto
di
di
fumare,
fumare,
questa
questa
mia
mia
decisione
decisione
mi
mi
farà
farà
stare
stare
molto
molto
meglio
meglio
rispetto
rispetto
ad
ad
ora.
ora.
Domanda.
Domanda.
Ti è
Ti è
mai
mai
capitato
capitato
almeno
almeno
una
una
volta
volta
nella
nella
vita
vita
di
di
decidere
decidere
di
di
fare
fare
una
una
cosa
cosa
ed
ed
eri
eri
sicuro
sicuro
di
di
fare
fare
quella
quella
cosa o
cosa o
di
di
andare
andare
da
da
una
una
parte
parte
e
e
poi
poi
di
di
non
non
andarci
andarci
più?
più?
E
E
per
per
quale
quale
motivo
motivo
non
non
hai
hai
più
più
preso
preso
quella
quella
decisione
decisione
che
che
avevi
avevi
deciso
deciso
in
in
un
un
primo
primo
momento
momento
di
di
prendere?
prendere?
Bene,
Bene,
alla
alla
base
base del rimangiare la promessa fittizia che ti sei fatto o che ti eri fatto, ci possono essere svariati motivi.
Ed è quello che andremo a vedere tra poco.